Benvenuti al Daily Digest di sabato 21 febbraio.
Oggi parleremo di Il deserto del Gobi, la steppa silenziosa tra Mongolia e Cina, Blade Runner, 1982, e la bioetica del futuro prossimo. Conclusione sulla storia delle invenzioni, 30 anni di progresso umano. Douyin, l'anti-TikTok cinese dove scienza, cultura e storia hanno più visualizzazioni dei balletti. E il castillo di Chichen Itza, la piramide che misura il tempo. Inversione dell'invecchiamento cerebrale tramite cellule immunitarie giovani. Materia oscura, la caccia a Wimp e Assioni. Protesi della corteccia visiva, restituire la vista bypassando l'occhio. Tarragona, la capitale romana della Hispania Citerior, e Zhang Yiming, il visionario che ha creato Douyin e TikTok, da ingegnere a padre dell'algoritmo che ha conquistato il mondo. Iniziamo!
Il deserto del Gobi, la steppa silenziosa tra Mongolia e Cina. Il Gobi è uno dei deserti più grandi e remoti del pianeta, un vasto altopiano freddo tra Mongolia e Cina, fatto di roccia nuda, ghiaia e dune cantanti. Rifugio dell'unico orso adattato alla vita desertica e del cammello selvatico di Batriana, il Gobi è un paesaggio di silenziosa e primordiale grandiosità. Geografia e caratteristiche fisiche. Non è il deserto che immaginate, il Gobi si estende per circa 1,3 milioni di chilometri quadrati tra la Mongolia meridionale e le regioni cinesi. È il quinto deserto più grande del mondo, ma la sua natura fisica tradisce quasi ogni stereotipo popolare. Meno del 5% della superficie è coperta da sabbia. Il paesaggio dominante è quello di un altopiano semiarido fatto di roccia esposta, ghiaia e steppe erbose sparse. Il Gobi è classificato come deserto freddo. Le temperature variano in modo estremo, passando da picchi estivi di oltre 45 gradi Celsius a minimi invernali di meno 40 gradi. Questa escursione termica annuale è tra le più alte registrate sulla Terra. Alcune aree interne non ricevono pioggia per anni interi. Le dune cantanti di Kongori Nels, un fenomeno geomorfologico unico. Le dune di Kongori Nels, chiamate dune cantanti, rappresentano la formazione sabbiosa più spettacolare del Gobi e uno dei più affascinanti fenomeni del pianeta. Si estendono per circa 180 km di lunghezza e raggiungono altezze di 100 metri, concentrando tutta la sabbia accumulata ai margini del deserto roccioso. Quando il vento sposta gli strati superficiali di sabbia, i granuli di quarzo entrano in risonanza producendo un ronzio profondo, quasi basso, che può raggiungere i 105 decibel. Il meccanismo prevede che i granelli scivolando in modo sincronizzato generino vibrazioni acustiche coerenti che si amplificano per risonanza. L'orso del Gobi. L'unico orso del deserto al mondo, il Gobi ospita uno degli animali più rari del pianeta, il Mazalai, ovvero l'orso del Gobi, una sottospecie dell'orso bruno classificata come critica. Con una popolazione stimata tra i 30 e i 50 individui, è il mammifero plantigrado più raro della Terra. Ciò che lo rende eccezionale è la sua unicità adattativa. È l'unico orso al mondo che vive esclusivamente in un ambiente desertico, senza accesso a corsi d'acqua permanenti e con una dieta basata su piante xerofile. Ha sviluppato la capacità di localizzare le pochissime sorgenti d'acqua sotterranee del Gobi e di utilizzarle come punti di riferimento stagionali. Il cammello selvatico di Batriana. Un sopravvissuto preistorico. L'altro grande simbolo faunistico è il cammello selvatico di Batriana, distinto geneticamente dal cammello domestico. La sua popolazione selvatica è stimata in circa 1.400 individui, distribuiti in quattro aree isolate. Il cammello selvatico ha mantenuto adattamenti straordinari, tollera variazioni di temperatura corporea ampissime, sopravvive a privazioni idriche prolungate reidratandosi in modo rapidissimo, e possiede una resistenza alla radiazione solare e all'arsenico naturale presente nelle sorgenti del Gobi che è unica nel regno animale. La cultura nomade mongola, l'unica forma di presenza umana sostenibile. La densità di popolazione del Gobi è tra le più basse del pianeta. L'unica forma di insediamento umano storicamente sostenibile in questo ambiente è quella nomade, praticata dai pastori mongoli che conducono greggi attraverso cicli stagionali di migrazione, una pratica definita transumanza desertica. I nomadi vivono nelle tradizionali yurte. Questa mobilità è l'unica strategia che permette di sfruttare le risorse del Gobi senza esaurirle. La desertificazione crescente, accelerata dal cambiamento climatico, sta però minacciando questo equilibrio millenario. Il Gobi paleontologico. Il cimitero dei dinosauri, il Gobi, è anche uno dei più ricchi giacimenti paleontologici del mondo. Le erosioni portano continuamente alla luce resti fossili di dinosauri vissuti tra 65 e 130 milioni di anni fa. Le prime spedizioni portarono alla scoperta del primo nido di uova di dinosauro mai identificato con certezza. I paleontologi hanno recuperato nel Gobi esemplari di Velociraptor, Tarbosaurus e un Protoceratops in combattimento fossilizzato con un Velociraptor, uno dei reperti più spettacolari della storia della paleontologia. Il Gobi è un luogo che rifiuta le categorie. Non è abbastanza caldo per essere il Sahara, non abbastanza verde per essere steppa, non abbastanza umano per essere una terra abitata. È uno spazio liminale planetario, dove la vita animale e umana sopravvive ai margini dell'impossibile, e dove la roccia conserva nel silenzio la memoria di mondi scomparsi da 65 milioni di anni. Il sapere è la via maestra per un mondo migliore. Percorriamola ancora insieme.
Blade Runner, 1982, e la bioetica del futuro prossimo. Blade Runner di Ridley Scott, uscito nel 1982, è molto più di un capolavoro visivo cyberpunk. È un'analisi profetica della bioingegneria, dell'identità e della coscienza artificiale. Attraverso i Nexus 6 e il test Voight-Kampff, il film anticipa con precisione i dilemmi etici che oggi la scienza affronta davvero. I replicanti e la manipolazione genetica. Un'anticipazione scientifica Blade Runner è ambientato in una Los Angeles dominata da corporazioni che producono esseri umani sintetici, i replicanti Nexus 6, attraverso processi di bioingegneria avanzata. Nel 1982, la manipolazione genetica era agli albori. Il DNA ricombinante era stato scoperto solo nel 1972. Eppure il film coglie con sorprendente precisione la direzione della biologia molecolare. I replicanti non sono robot meccanici, ma organismi biologici costruiti a partire da materiale genetico progettato. Hanno una vita limitata a 4 anni, un fail-safe biologico. Questa vita programmata anticipa il dibattito contemporaneo sulla senescenza cellulare indotta, che studia come i meccanismi di invecchiamento possano essere accelerati o rallentati attraverso l'intervento genetico. Il test Voight-Kampff e la neurologia dell'empatia. Il test Voight-Kampff è uno strumento psicofisiologico che misura le risposte emotive involontarie e dilatazione delle pupille, variazioni del battito cardiaco a stimoli verbali carichi di contenuto morale. I replicanti, privi di empatia autentica, tradiscono così la loro natura sintetica. La neurologia contemporanea ha in parte validato questa intuizione. L'empatia è mediata da circuiti neurali specifici, come i neuroni specchio, le cui basi neurofisiologiche sono oggi misurabili con tecniche di neuroimaging. I sociopatici mostrano deficit di empatia rilevabili attraverso risposte fisiologiche atipiche, esattamente il principio su cui è basato il test Voight-Kampff. La memoria impiantata e l'identità biologica. È il caso di Rachael, la replicante convinta di essere umana grazie a ricordi impiantati, tocca uno dei nodi più profondi della neurobiologia della memoria. La domanda implicita del film «Sei il tuo corpo o sei i tuoi ricordi?» ha trovato eco nella ricerca contemporanea. Gli esperimenti di Elizabeth Loftus hanno dimostrato che i ricordi umani sono ricostruzioni narrative plastiche. È possibile impiantare ricordi falsi in soggetti umani attraverso suggestione verbale, creando convinzioni autobiografiche del tutto inventate. Blade Runner aveva intuito questa fragilità dell'identità biologica decenni prima. Gli effetti visivi, l'apice della tecnica analogica dal punto di vista tecnico, Blade Runner rappresenta l'apice irraggiunto delle tecniche cinematografiche predigitali. Douglas Trumbull fece costruire un modello in scala di Los Angeles, illuminato da centinaia di luci e avvolto in fumo volumetrico. Le riprese generarono immagini di una densità visiva straordinaria. La tecnica della fotografia matte fu portata a un livello di sofisticazione mai raggiunto prima. Ogni fotogramma del film interagiva con materiali fisici reali, producendo texture e profondità che la computer grafica avrebbe faticato a eguagliare per anni. L'eredità bioetica. Dal film alla realtà 40 anni dopo la sua uscita, Blade Runner è diventato un riferimento obbligatorio nei dibattiti accademici di bioetica. Le domande che il film pone: quali esseri hanno diritto alla vita? Cosa costituisce la coscienza? Sono oggi discusse in relazione a sistemi di intelligenza artificiale sempre più sofisticati e agli organoidi cerebrali coltivati in laboratorio. Il Comitato Internazionale di Bioetica dell'UNESCO ha incluso esplicitamente la questione della personalità biologica di entità non naturali. Il film si è rivelato un documento profetico. Blade Runner non è un film sul futuro. È un film sul presente visto da 40 anni di distanza. Le sue domande sulla natura dell'identità, sulla coscienza artificiale e sui confini etici della manipolazione biologica non hanno ancora risposta definitiva. E forse è proprio questa incertezza fondamentale il motivo per cui il film continua a turbarci come il primo giorno.
Pronto per un tuffo nel cuore dell'innovazione? Seguici nel prossimo articolo.
Conclusione sulla storia delle invenzioni. 30 anni di progresso umano. L'analisi di 30 invenzioni fondamentali degli ultimi 3 secoli rivela pattern ricorrenti nell'evoluzione tecnologica. Il ruolo chiave dell'errore creativo, la democratizzazione dei privilegi e il ciclo che porta dal bisogno pratico alla trasformazione sociale. Un mosaico umano che ha cambiato il mondo in modo irreversibile. L'evoluzione dei paradigmi tecnologici nei tre secoli. L'analisi trasversale delle 30 invenzioni trattate rivela una struttura temporale chiara nell'evoluzione dei paradigmi tecnologici occidentali. Il XVIII e la prima metà del XIX secolo sono dominati da soluzioni meccaniche e termodinamiche. Il pianoforte, l'acciaio al crogiolo, il carro a vapore e la mongolfiera sono tutti interventi volti a potenziare la forza fisica umana. La fine del XIX e l'inizio del XX secolo segnano invece l'ascesa della chimica applicata e dell'igiene come vettori principali del progresso. La vulcanizzazione, l'aspirina, la pastorizzazione e l'aspirapolvere trasformano in modo profondo la salute pubblica e la vita quotidiana. Il dopoguerra del Novecento porta infine il trionfo della fisica avanzata, dei materiali sintetici e dell'elettronica, il laser, il pacemaker e il Kevlar. Il valore dell'errore e dell'osservazione casuale, un pattern ricorrente, è la frequenza sorprendente con cui scoperte trasformative sono nate da errori o osservazioni fortuite. Il forno a microonde fu inventato dopo che una barretta di cioccolato si sciolse vicino a un magnetron. Il velcro nacque dall'osservazione dei ganci microscopici dei frutti agganciatisi ai pantaloni. Il pacemaker fu il risultato di un resistore installato per errore. Come osservava Louis Pasteur, il caso favorisce solo la mente preparata. Questi inventori non si limitarono a notare l'anomalia, ma possedevano la competenza tecnica per riconoscerne il potenziale trasformativo. L'errore senza preparazione è solo un incidente. L'errore incontrato da una mente preparata diventa un'invenzione. Tecnologia come democratizzazione. Il terzo grande pattern è quello della democratizzazione. Molte invenzioni hanno reso accessibili alle masse privilegi prima riservati alle élite. La fotografia ha democratizzato la memoria visiva. L'aspirina e gli antibiotici hanno democratizzato la salute. La lavatrice elettrica ha democratizzato il tempo libero, liberando soprattutto le donne dal lavoro manuale estenuante. La cintura di sicurezza, resa obbligatoria da Volvo e poi ceduta gratuitamente a tutta l'industria automobilistica, ha democratizzato la sopravvivenza agli incidenti stradali, salvando milioni di vite. La tavola delle invenzioni, 300 anni di progresso in sintesi nella prima fase, tra il 1700 e il 1853, si concentrano le invenzioni che definiscono la rivoluzione industriale: pianoforte, acciaio al crogiolo, mongolfiera, stetoscopio, braille, revolver, daguerrotipo e ascensore sicuro. La seconda fase, tra il 1860 e il 1913, è dominata dall'elettricità, dalla mobilità e dall'automazione domestica, dinamo, jeans, automobile, aspirina, aria condizionata e cerniera lampo. La terza fase, tra il 1938 e il 1965, chiude il ciclo con invenzioni che toccano la scrittura, la medicina, la difesa e l'energia. Penna a sfera, elicottero, microonde, velcro, cintura di sicurezza, pacemaker, laser e Kevlar. Il mosaico umano, bisogno, intuizione e traduzione. Queste storie confermano una struttura ricorrente nel processo inventivo che può essere schematizzata in tre fasi. Il bisogno pratico, l'intuizione che identifica un principio applicabile e la traduzione operativa in uno strumento funzionante. Non sempre le tre fasi si succedono in modo lineare. Spesso l'intuizione precede la consapevolezza del bisogno e talvolta la traduzione operativa richiede decenni di tentativi. Il progresso tecnologico non è deterministico, procede per tentativi, errori e improvvisi salti generati dall'incontro tra una mente preparata e una circostanza imprevedibile. La storia delle invenzioni è fatta di curiosità, ostinazione e momenti di illuminazione. Il filo che unisce Bartolomeo Cristofori, che nel 1700 inventò un martelletto capace di modulare il suono, e Stephanie Kwolek, che nel 1965 sintetizzò una fibra più resistente dell'acciaio, non è la tecnologia in sé, ma la capacità umana di trasformare l'osservazione in sistema. È questa capacità, non le macchine, che ne derivano il vero motore della storia moderna.
Il sapere è l'unica risorsa che aumenta se viene consumata. Proseguiamo il banchetto. Douyin, l'anti-TikTok cinese dove scienza, cultura e storia hanno più visualizzazioni dei balletti. Douyin, la versione cinese di TikTok, non è il regno dei balletti e delle challenge. Un'innovativa legge del 2025 impone che solo esperti certificati possano parlare di scienza, medicina e finanza. L'algoritmo è progettato per premiare la conoscenza e combattere la disinformazione. Un modello che sfida l'Occidente a chiedersi: cosa preferiamo? La libertà di dire qualsiasi cosa o la responsabilità di dire cose vere? Due piattaforme, due mondi, Douyin e TikTok, lo stesso codice. Anime opposte. Douyin e TikTok condividono la stessa tecnologia e lo stesso proprietario, ma i loro ecosistemi sono profondamente diversi. In Occidente, TikTok è sinonimo di intrattenimento leggero, viralità immediata e trend musicali. In Cina, Douyin è diventato un motore di divulgazione culturale e scientifica. La differenza sostanziale non risiede nel codice, ma nelle regole del gioco imposte dalla società. L'algoritmo di Douyin, lungi dall'essere un anello di fuori incontrollabile, è stato progettato per premiare contenuti che la società considera di valore, come l'istruzione e la conoscenza. La legge che ha cambiato tutto, addio ai falsi esperti dal 25 ottobre 2025, la Cina ha implementato una normativa storica per il mondo dei social media. La nuova legge stabilisce che chiunque voglia parlare di temi specialistici, come medicina, diritto, educazione e finanza su piattaforme come Douyin, Weibo e Bilibili deve dimostrare di possedere le credenziali adeguate, come un titolo di studio universitario o una certificazione professionale riconosciuta. L'obiettivo, dichiarato dall'amministrazione del cyberspazio cinese CAC, è proteggere il pubblico da informazioni false o fuorvianti che si sono moltiplicate in formato di video brevi e live streaming. I numeri della conoscenza. 3,37 miliardi di video educativi. L'impatto di questa regolamentazione è stato immediato e visibile. I numeri raccontano di un ecosistema dove la conoscenza è diventata il vero traino. Si stima che gli utenti Douyin guardino miliardi di video educativi ogni mese. L'algoritmo, come spiegato dalla stessa azienda, si è evoluto da un semplice sistema di taggatura a un sofisticato modello a rete neurale che valuta il valore di un contenuto per l'utente. Vengono introdotti obiettivi multipli come il tasso di raccolta, che aiuta i contenuti di conoscenza a raggiungere il pubblico giusto, e metriche per esplorare interessi potenziali, combattendo così l'effetto bolla. L'esercito degli esperti, dai medici agli scienziati sulle piattaforme cinesi, la figura dell'influencer sta lasciando il posto a quella dell'esperto certificato. I creatori di contenuti su temi delicati sono ora tenuti a citare fonti verificabili e dichiarare se il materiale è stato generato o assistito dall'intelligenza artificiale. La promozione di prodotti medici, integratori o consulenze finanziarie camuffata da contenuto educativo è stata severamente bandita. In questo nuovo panorama, proliferano i canali di veri medici, ricercatori e professori universitari che spiegano la scienza, la storia e la tecnologia a milioni di persone. Si intitolo, No Opines, controllo o responsabilità digitale. La nuova regolamentazione cinese ha scatenato un dibattito globale. Da un lato, i critici parlano di un ulteriore giro di vite sulla libertà di espressione, dove lo Stato decide chi ha l'autorità di parlare. Dall'altro, molti analisti e accademici vedono in questa misura una vaccinazione preventiva contro i cosiddetti junkfluencer, cioè influencer spazzatura che diffondono disinformazione e teorie pseudoscientifiche sotto la facciata di esperti. Il filosofo Jean Baudrillard parlerebbe di un tentativo di riportare il segno, l'esperto, alla sua competenza reale, in un'epoca di iperrealtà e simulacri. Il futuro è degli esperti certificati? L'esperimento cinese potrebbe anticipare un nuovo paradigma globale. In un mondo sempre più influenzato dagli algoritmi e dall'intelligenza artificiale, la credibilità dell'informazione potrebbe non dipendere più solo dal numero di follower, ma ancorarsi all'autorità del sapere comprovato. La domanda che la Cina sta ponendo al resto del mondo è provocatoria ma necessaria. In un'epoca di disinformazione dilagante, è meglio la libertà assoluta di dire qualsiasi cosa o la responsabilità collettiva di dire cose vere? Douyin rappresenta una sfida culturale profonda per l'Occidente. Non è solo una piattaforma con regole diverse, ma un modello di come la tecnologia, se orientata a fini sociali, possa trasformarsi da strumento di intrattenimento passivo a veicolo di elevazione culturale. Mentre da noi si discute di limiti d'età e divieti, in Cina si è scelto di responsabilizzare i creatori e premiare la conoscenza, dimostrando che l'algoritmo non è un destino ineluttabile, ma può essere educato al bene comune. Digital World's Daily Digest, la tua ricarica quotidiana di intelligenza. Prossimo contenuto.
El castillo di Chichen Itza, la piramide che misura il tempo. El castillo, la piramide di Chichen Itza, è un calendario di pietra. I suoi 365 gradini totali corrispondono all'anno solare Maya. Durante gli equinozi, un preciso orientamento astronomico crea l'illusione di un serpente di luce che scende lungo la scalinata settentrionale, unendo architettura e cosmo. Chichen Itza e la civiltà Itza. Il contesto storico Chichen Itza fu uno dei più importanti centri politici e religiosi della penisola dello Yucatan, con un periodo di massimo splendore compreso tra il 600 e il 1200 d.C. La città era governata dalla classe dirigente Itza, un gruppo di origine incerta che fuse elementi della cultura maya classica con influenze provenienti dall'altopiano centrale messicano, in particolare dalla tradizione tolteca di Tula. Questa fusione culturale è visibile nell'architettura della città, che combina lo stile Puuc Maya della penisola con elementi tipicamente tolteco-messicani come il serpente piumato Quetzalcoatl, noto in Maya come Kukulkan, la figura del Chakmul e le piattaforme decorate con teschi. Al suo apice, Chichen Itza controllava un vasto territorio attraverso un sistema di alleanze e di controllo delle rotte commerciali. Il cenote sacro di Ixtloc e il grande cenote di sacrifici svolgevano funzioni rituali fondamentali e attiravano pellegrini da tutta la Mesoamerica. La città fu abbandonata progressivamente tra il XII e il XIII secolo d.C., per cause che gli studiosi attribuiscono a siccità prolungate, instabilità politica e pressione militare. La struttura di El Castillo, un orologio astronomico in pietra calcarea, il castillo il cui nome Maya è Kukulkan, il serpente piumato è una piramide a base quadrata con quattro scalinate simmetriche, alta circa 30 metri. La cifra che rende questa struttura unica nel mondo delle architetture precolombiane è il rapporto preciso tra la sua geometria e il calendario Maya. Ciascuna delle quattro scalinate conta 91 gradini, per un totale di 364. Aggiungendo la piattaforma sommitale come ulteriore gradino simbolico, si ottiene la cifra di 365, identica al numero di giorni dell'anno solare. Ogni facciata della piramide è divisa in 9 terrazze da ciascun lato della scalinata, per un totale di 18 sezioni per lato numero che corrisponde ai 18 mesi del calendario civile Maya, AB, di 20 giorni ciascuno. I 52 pannelli decorativi presenti su ogni lato richiamano il ciclo di 52 anni del calendario rotondo Maya. Il serpente di luce, ingegneria astronomica e teatro rituale, il fenomeno più celebre di El Castillo, si verifica due volte l'anno, durante gli equinozi di primavera e d'autunno. Al tramonto, la luce radente del sole proietta 7 triangoli di luce e ombra lungo il corrimano della scalinata settentrionale. Questi triangoli creano l'effetto visivo di un corpo ondulato in movimento discendente che si congiunge con la testa del serpente scolpita in pietra alla base della scalinata. Il risultato è la simulazione del dio serpente Kukulkan che discende dalla sommità del tempio verso la terra. L'effetto dura circa 45 minuti. La scalinata settentrionale fu scelta perché si affaccia verso il cenote sacro a nord della piramide, suggerendo che il serpente di luce simulasse il viaggio rituale del dio delle acque verso la fonte sacra. La piramide nascosta dentro la piramide nel 2016, le indagini condotte dall'INA con tecnologie di scansione non invasiva hanno rivelato che il castillo è in realtà la struttura più esterna di un sistema di 3 piramidi sovrapposte costruite in epoche diverse. La struttura più interna, la più antica, misura circa 10 metri di altezza ed è stata datata al periodo classico Maya, prima del 600 d.C. Sopra di essa fu costruita una seconda piramide di dimensioni intermedie, contenente un trono a forma di giaguaro dipinto di rosso con occhi di giada incrostata. Le recenti scansioni hanno rivelato anche la presenza di un cenote naturale di circa 20 metri di diametro direttamente sotto il centro della piramide. Il grande gioco della palla e il complesso monumentale El Castillo non è isolata. È il fulcro di un complesso monumentale che include il grande gioco della palla, il più grande mai rinvenuto in Mesoamerica, il Tempio dei Guerrieri, il gruppo delle mille colonne, l'ossario e il caracol. Il Tempio dei Guerrieri culmina con una statua del Chakmul, il messaggero degli dei. Il caracol, letteralmente lumaca in spagnolo, per la sua struttura a spirale interna, è una torre circolare su piattaforma rettangolare con aperture nelle pareti allineate ai punti di levata e tramonto di Venere, pianeta associato al dio Kukulkan. E il castillo di Chichen Itza è la dimostrazione che la conoscenza astronomica può essere codificata in architettura con precisione millimetrica. Non è una piramide decorata di simboli. È essa stessa uno strumento astronomico, un calendario tridimensionale e un teatro rituale capace di sincronizzare il tempo umano con i cicli celesti. In questo risiede la sua grandezza permanente.
Digital World's Daily Digest, la tua dose quotidiana di futuro. 3.000 articoli e 40 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo contenuto.
Inversione dell'invecchiamento cerebrale tramite cellule immunitarie giovani. Sostituire le cellule immunitarie cerebrali invecchiate con versioni giovani prodotte in laboratorio potrebbe invertire il declino cognitivo. I test su modelli murini mostrano risultati sorprendenti, riduzione dell'infiammazione e recupero della memoria. Una scoperta che apre nuove prospettive nella lotta contro l'Alzheimer. La microglia. Il sistema immunitario del cervello. Il cervello è un organo immunologicamente privilegiato. La barriera ematoencefalica lo isola dal sistema immunitario periferico. E la sua sorveglianza interna è affidata a una classe di cellule specializzate chiamate microglia. Costituendo circa il 10-15% di tutte le cellule cerebrali, le microglia sono i macrofagi residenti del sistema nervoso centrale. Pattugliano costantemente il parenchima cerebrale, eliminano detriti cellulari, potano le sinapsi non utilizzate, combattono agenti patogeni e regolano l'infiammazione locale. A differenza di quasi tutte le altre cellule immunitarie, le microglia si stabiliscono nel cervello durante lo sviluppo embrionale e vi rimangono per tutta la vita dell'organismo. Questa longevità ha un costo. Con l'invecchiamento, le microglie accumulano danni molecolari. Perdono la loro morfologia e diventano cronicamente attivate in uno stato infiammatorio persistente detto microglia senescente. Neuroinfiammazione e Alzheimer. Il ruolo centrale della microglia senescente nell'ultimo decennio. Il paradigma dominante sull'Alzheimer è cambiato radicalmente. Per lungo tempo la malattia è stata interpretata quasi esclusivamente come il risultato dell'accumulo di placche beta-amiloidi e grovigli neurofibrillari nei neuroni. Questo modello ha guidato decenni di ricerca farmacologica con risultati deludenti. La svolta interpretativa è arrivata dagli studi genetici. L'analisi del genoma di migliaia di pazienti ha identificato numerose varianti di rischio in geni espressi quasi esclusivamente nelle microglia. Questa scoperta ha spostato l'attenzione verso il ruolo attivo delle microglia. La microglia senescente non solo fallisce nel rimuovere le placche amiloidi, ma secerne attivamente citochine proinfiammatorie che danneggiano i neuroni circostanti. L'esperimento della sostituzione. Risultati nei modelli murini. La ricerca più promettente ha esplorato la possibilità di eliminare selettivamente la microglia senescente e sostituirla con versioni giovani, prodotte in laboratorio. Per eliminare la microglia esistente, i ricercatori hanno utilizzato inibitori della via CSF1R, che determinano la morte per apoptosi delle microglia residenti in pochi giorni. Una volta creato lo spazio, le nuove cellule derivate da progenitori giovani vengono introdotte. In modelli murini di invecchiamento accelerato, questo intervento ha prodotto risultati notevoli: riduzione dell'infiammazione cerebrale, miglioramento della neurogenesi e recupero statisticamente significativo delle prestazioni nei test di memoria. I topi mostravano curve di apprendimento paragonabili a quelle di animali giovani. La risoluzione cellulare. Mappare il cervello con precisione e il contesto in cui questa ricerca si inserisce è quello di una rivoluzione metodologica. La capacità di analizzare il cervello a risoluzione cellulare singola. Tecnologie come il sequenziamento dell'RNA permettono oggi di caratterizzare il profilo molecolare di ogni singola microglia, identificando sottopopolazioni funzionalmente distinte. Progetti come il Human Cell Atlas hanno già prodotto atlanti cellulari del cervello di risoluzione senza precedenti. Questa granularità molecolare permette di identificare con precisione quali sottopopolazioni si trovano in stati patologici, aprendo la strada a terapie di editing genico mirate a ripristinare la funzione corretta delle cellule alterate. Dalla ricerca preclinica alla clinica umana. Sfide e prospettive. La traduzione dalla ricerca preclinica su topi alla terapia umana richiede il superamento di sfide considerevoli. La microglia umana differisce significativamente da quella murina. Inoltre, l'eliminazione temporanea della microglia lascia il cervello senza protezione immunitaria interna per il periodo di transizione, con potenziali rischi di infezione. Diversi gruppi stanno lavorando a strategie alternative. Invece della sostituzione completa, si punta a ringiovanire farmacologicamente le microglie esistenti. Nel 2024, alcuni ricercatori hanno annunciato la prima mappatura di tutte le microglie in un campione di cervello umano post-mortem con Alzheimer, identificando 9 sottotipi distinti di microglia disfunzionale, un passo fondamentale verso terapie mirate. L'inversione dell'invecchiamento cerebrale tramite cellule immunitarie giovani rappresenta una delle frontiere più affascinanti e promettenti della medicina del XXI secolo. Non si tratta di fantascienza. I meccanismi molecolari sono identificati e gli strumenti tecnologici per affrontare il problema umano stanno maturando rapidamente. Il cervello che si rinnova dall'interno potrebbe essere, nei prossimi decenni, non più un'utopia ma una terapia.
Speriamo che la nostra selezione di oggi ti stia appassionando. Prossimo argomento. Materia oscura, la caccia a WIMP e assioni. La materia oscura costituisce circa il 27% della massa energia dell'universo, eppure non è mai stata rilevata direttamente. Esperimenti sotterranei come quelli ai laboratori del Gran Sasso cercano i candidati teorizzati WIMP e assioni che potrebbero svelarne la natura. La risposta potrebbe riscrivere il modello standard della fisica. Perché sappiamo che esiste senza averla mai vista, la materia oscura non emette, assorbe né riflette luce, è invisibile a qualsiasi strumento elettromagnetico oggi disponibile. Eppure la sua esistenza è supportata da una convergenza di prove osservative indipendenti così robusta che la fisica moderna la tratta come un fatto accertato, non come un'ipotesi speculativa. Negli anni 70, l'astronoma Vera Rubin confermò questa evidenza studiando le curve di rotazione delle galassie a spirale. Le stelle nelle zone periferiche ruotano alla stessa velocità di quelle centrali, anziché rallentare come previsto dalla meccanica kepleriana. L'unica spiegazione coerente è che ogni galassia sia immersa in un enorme alone di materia invisibile che contribuisce al campo gravitazionale totale. Simulazioni cosmologiche riproducono correttamente la ragnatela cosmica, solo includendo la materia oscura. I candidati particellari, WIMP, assioni e oltre il candidato più studiato è il WIMP, Weakly Interacting Massive Particle, una particella massiccia che interagisce con la materia ordinaria solo attraverso la forza nucleare debole e la gravità. I WIMP emergono naturalmente da teorie fisiche che vanno oltre il modello standard, in particolare dalla supersimmetria. L'assione è invece un candidato di origine diversa, teorizzato nel 1977 per risolvere un problema interno alla cromodinamica quantistica. A differenza dei WIMP, gli assioni sono estremamente leggeri e interagiscono debolissimamente con i fotoni in presenza di un campo magnetico intenso. Questa proprietà è la base degli esperimenti che cercano di convertire gli assioni cosmici in fotoni a microonde rilevabili. Gli esperimenti sotterranei, il Gran Sasso e la Frontiera Zero Fondo, i laboratori nazionali del Gran Sasso dell'INFN, situati sotto 1400 metri di roccia nell'Appennino abruzzese, sono tra i principali siti mondiali per la ricerca. Lo schermo di roccia sovrastante riduce il flusso di raggi cosmici di un fattore milione, creando un ambiente di bassissimo fondo radioattivo indispensabile per rilevare gli eventi estremamente rari. L'esperimento Xenon utilizza tonnellate di xeno liquido ultrapuro come bersaglio. Se un WIMP colpisce un nucleo di xeno, produrrebbe un brevissimo lampo di luce rilevabile da fotomoltiplicatori ultrasensibili. Nonostante anni di funzionamento e sensibilità crescenti, nessuna versione ha finora registrato un segnale inequivocabile. L'assenza di segnale, crisi del paradigma o raffinamento dei modelli? I risultati negativi accumulati negli ultimi 20 anni hanno alimentato un dibattito vivace nella comunità fisica. La supersimmetria nella sua forma più semplice è sotto pressione crescente, e alcuni fisici parlano apertamente di crisi del paradigma WIMP. Altri invece sottolineano che lo spazio dei parametri è enorme. Parallelamente, candidati alternativi hanno guadagnato attenzione: neutrini sterili, fasi dark matter, buchi neri primordiali e WIMPzilla, particelle supermassive che non si annichilirebbero mai con l'antimateria. Ogni candidato richiede tecnologie di rilevazione diverse. Le prospettive future, prossima generazione di esperimenti. La prossima generazione di esperimenti promette un salto di sensibilità di ordini di grandezza. L'esperimento Darwin utilizzerà circa 50 tonnellate di xeno liquido e raggiungerà il neutrino floor, il limite fisico oltre il quale il segnale dei neutrini solari diventa un rumore di fondo irriducibile. Se i WIMP esistono, Darwin dovrebbe vederli. Sul fronte degli assioni, nuovi progetti estenderanno la ricerca a masse di particella ancora inferiori. Il quadro complessivo suggerisce che il prossimo decennio sarà decisivo, o la materia oscura si rivelerà, o sarà necessario riconsiderare l'intera struttura teorica del cosmo. La caccia alla materia oscura è forse la più grande avventura intellettuale della fisica contemporanea, una caccia a qualcosa di cui conosciamo con precisione gli effetti gravitazionali ma di cui ignoriamo completamente la natura. Trovare la particella mancante dell'universo sarebbe un salto epistemologico paragonabile alla scoperta dell'elettrone. Non trovarla ci costringerebbe a riscrivere dalle fondamenta la nostra comprensione della realtà. Ogni articolo è un invito a riflettere e a sognare. Accetta il prossimo.
Protesi della corteccia visiva. Restituire la vista bypassando l'occhio. Stimolando direttamente la corteccia visiva, bypassando occhio e retina, i ricercatori permettono a individui ciechi di percepire fosfeni e forme geometriche. Un'interfaccia digitale collega una telecamera al cervello, aprendo la strada alla vista artificiale funzionale anche per chi ha perso completamente la funzione retinica. Come funziona la visione e perché l'occhio non è l'unico ingresso alla visione è un processo che inizia nell'occhio ma si completa interamente nel cervello. La retina converte la luce in segnali elettrici che viaggiano attraverso il nervo ottico fino al nucleo genicolato laterale del talamo, per poi raggiungere la corteccia visiva primaria, situata nel lobo occipitale. È qui che i segnali visivi vengono elaborati per la prima volta come immagine coerente. Questa architettura implica una possibilità teorica fondamentale. Se il segnale visivo può essere generato artificialmente e introdotto direttamente nella corteccia visiva, l'occhio diventa facoltativo nel processo percettivo. Pazienti che hanno perso la vista per danni alla retina o al nervo ottico potrebbero recuperare una forma di percezione visiva artificiale attraverso la stimolazione elettrica diretta del tessuto corticale. I fosfeni. La luce che nasce dall'interno. Il fenomeno chiave che rende possibile la protesi corticale è il fosfene. Una percezione soggettiva di luce umbagliore, una macchia luminosa che emerge senza alcuno stimolo luminoso esterno, generata direttamente dall'attivazione elettrica dei neuroni della corteccia visiva. La prima stimolazione artificiale deliberata della corteccia visiva fu eseguita dal neurochirurgo Wilder Penfield negli anni 30. Penfield scoprì che applicando una piccola corrente elettrica su diverse aree della corteccia poteva evocare percezioni di luci e forme in posizioni prevedibili del campo visivo, dimostrando il principio della topografia retinotopica. Le prime protesi corticali. Da Brindley a Dobelle, il primo tentativo documentato di creare una protesi visiva corticale funzionante risale al 1968, quando il neurofisiologo Gilles Brindley impiantò una griglia di elettrodi sulla corteccia di una paziente cieca, che riportò di percepire fino a 40 fosfeni distinti. William Dobelle portò avanti questa ricerca nei decenni successivi, sviluppando sistemi con un numero crescente di elettrodi. Nel 2002 annunciò che un suo paziente cieco era riuscito a guidare lentamente un'automobile in un parcheggio deserto grazie alla sua protesi, dimostrando per la prima volta che una percezione visiva funzionalmente utile poteva essere generata artificialmente. La svolta tecnologica, microelettrodi e intelligenza artificiale. Il principale limite delle prime protesi era la risoluzione. Le immagini percepite erano a bassissima definizione. La svolta è venuta dallo sviluppo di array di microelettrodi ad alta densità e dall'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale per la codifica del segnale. Il progetto Orion utilizza un array di elettrodi impiantati collegati in modalità wireless a una telecamera montata su occhiali. Il sistema converte in tempo reale il flusso video in impulsi elettrici, permettendo di percepire forme luminose in movimento e orientarsi in ambienti semplici. Il progetto ICVP, 1600 punti di stimolazione indipendenti l'intracortical visual prosthesis, ICVP, rappresenta la generazione successiva. Utilizza 16 array di microelettrodi intracorticali in silicio che penetrano direttamente nel tessuto corticale, stimolando i neuroni in modo molto più preciso. Ogni array porta 100 microelettrodi, per un totale di 1600 punti di stimolazione indipendenti. Nel 2023, una paziente cieca da 16 anni è riuscita a riconoscere lettere dell'alfabeto tracciate nello spazio e compiere semplici compiti di navigazione. La qualità dei fosfeni era descritta come puntini di luce sufficientemente informativi da costituire una guida percettiva concreta. Plasticità corticale e sfide aperte una scoperta. Importante riguarda la plasticità della corteccia visiva. Il cervello non è un ricevitore passivo, ma un sistema che si adatta attivamente. La qualità della percezione migliora nel tempo, man mano che il cervello impara a interpretare i pattern di fosfeni. Le sfide aperte riguardano la biocompatibilità a lungo termine, poiché il tessuto cerebrale reagisce agli impianti con una risposta infiammatoria che ne riduce l'efficacia nel tempo, e la necessità di aumentare ulteriormente la risoluzione. Nonostante queste difficoltà, i ricercatori prevedono sistemi di seconda generazione entro il 2030. Le protesi della corteccia visiva rappresentano una delle frontiere più audaci della medicina contemporanea. La possibilità di generare percezione sensoriale direttamente nel cervello ridefinisce i confini tra corpo biologico e sistema artificiale. Non si tratta di restituire la vista perduta, si tratta di crearne una nuova, che nasce dall'incontro tra il linguaggio dell'elettronica e la plasticità straordinaria del cervello umano.
Dalla robotica all'intelligenza artificiale, il domani è già qui. Proseguiamo. Tarragona, la capitale romana della Hispania Citerior. Tarragona, l'antica Tarraco romana, fu capitale della Hispania Citerior e uno dei più potenti centri urbani della penisola iberica. Il suo patrimonio anfiteatro scavato nella roccia a picco sul mare, circo inglobato nel tessuto medievale e mura ciclopiche preromane racconta 2000 anni di storia stratificata. La nascita di Tarraco. La prima base romana in Iberia Tarraco nacque come campo militare romano durante la Seconda Guerra Punica, intorno al 218 a.C., quando i generali Gneo e Publio Cornelio Scipione vi stabilirono la propria base operativa contro Cartagine. La posizione era strategica, un promontorio naturale affacciato sul Mediterraneo, facilmente difendibile. Ben presto la città crebbe fino a diventare la capitale della provincia più vasta della penisola iberica. Augusto stesso vi soggiornò, trasformandola di fatto nella capitale amministrativa dell'Occidente romano per alcuni anni. La città ospitò il primo tempio imperiale dedicato ad Augusto in vita, atto di enorme rilevanza politica e religiosa. L'anfiteatro sul mare, un monumento senza eguali tra tutti i monumenti di Tarragona, l'anfiteatro è forse il più suggestivo, costruito nel secondo secolo d.C., sfrutta una depressione naturale nella roccia calcarea affacciata direttamente sul mare, in una posizione panoramica senza eguali. La struttura poteva contenere circa 14.000 spettatori. Proprio nell'arena furono martirizzati, nel 259 d.C., il vescovo Fruttuoso e i suoi diaconi. Nel VI secolo fu costruita una basilica visigota all'interno dell'arena, poi sostituita da una chiesa romanica. Questa sovrapposizione di usi rende l'anfiteatro un palinsesto architettonico di straordinaria complessità. Il circo romano. Un monumento nascosto sotto la città, il Circo di Tarraco è uno dei meglio conservati del mondo romano, ma la sua particolarità risiede nel fatto di essere quasi invisibile. Le sue strutture sono state progressivamente inglobate nelle abitazioni e nelle strade medievali. Poteva accogliere fino a 30.000 spettatori per le gare di bighe. Le volte e i sotterranei del circo sono oggi visitabili attraverso un percorso museale sotterraneo che attraversa le fondamenta del centro storico. Camminare nei cunicoli del circo significa muoversi al di sotto del livello stradale attuale, in un labirinto di archi romani che sostengono inconsapevolmente le case soprastanti. Le mura ciclopiche, 3 millenni in un solo muro. Le mura di Tarragona conservano 3 strati costruttivi sovrapposti. La parte più antica mostra fondazioni in blocchi megalitici di pietra calcarea locale disposti senza malta, appartenenti a una costruzione preromana iberica databile tra il IV e il III secolo a.C. Su queste fondazioni ciclopiche i romani sovrapposero l'opus quadratum per elevare e rinforzare il circuito murario. In epoca medievale, torri e camminamenti vennero ulteriormente modificati. Le mura sono oggi patrimonio dell'umanità UNESCO. Il foro provinciale e gli altri monumenti superstiti Tarraco era organizzata attorno a un complesso forense monumentale su più terrazze. Il foro provinciale includeva il Tempio di Augusto, del quale sopravvivono 4 colonne inglobate nella cattedrale medievale. Il foro coloniale era invece il cuore civico e commerciale. Oltre ai monumenti principali, Tarragona conserva la Torre dei Scipioni, l'obelisco naturale della Pedrera del Medole e l'acquedotto romano a doppio ordine. Tarragona è un caso straordinario di continuità urbana, una città viva che ha costruito il proprio presente sopra le fondamenta di un passato ancora palpabile sotto ogni angolo. Visitarla significa camminare su 2000 anni di storia senza soluzione di continuità, in un dialogo costante tra il marmo antico e la pietra medievale, tra l'impero che fu e la Catalogna che è. Se vuoi aiutare questo progetto culturale, fai una donazione su microsmeta.com. Andiamo avanti!
Zhang Yiming, il visionario che ha creato Douyin e TikTok, da ingegnere a padre dell'algoritmo che ha conquistato il mondo. Zhang Yiming, ingegnere informatico nato nel 1983, è il fondatore di ByteDance, la società che ha creato Douyin e TikTok. La sua ossessione per gli algoritmi di raccomandazione e la sua capacità di anticipare la tendenza dei video brevi lo hanno portato a costruire un impero tecnologico, diventando l'uomo più ricco della Cina nel 2024. Gli anni della formazione. Il pragmatismo di un ingegnere Zhang Yiming nasce il 1 aprile 1983 a Longjiang, nella provincia cinese del Fujian. Figlio unico, cresce in un ambiente familiare che gli trasmette il valore dello studio. Nel 2001 si iscrive all'università di Nankai a Tianjin, dove si laurea in ingegneria informatica. È in quegli anni che incontra il compagno di stanza Liang Rubo, che diventerà il suo socio in tutte le avventure imprenditoriali. Appassionato di biografie, Zhang passa le giornate a creare pagine web e a fare assistenza tecnica ai compagni, sviluppando quella mentalità pragmatica e operativa che lo contraddistinguerà. Le prime esperienze, da Microsoft all'intuizione sui dati mobili dopo la laurea, inizia la carriera come primo ingegnere del sito di viaggi Kuxun. Nel 2008 passa a Microsoft, ma l'ambiente rigido della multinazionale lo soffoca. Fonda la sua prima azienda, 99fang.com, un motore verticale per case. Intorno al 2011 si rende conto che gli utenti stanno abbandonando il computer per utilizzare sempre più lo smartphone. Nessuno dei giganti cinesi sembra credere nella redditività di un'applicazione basata sull'intelligenza artificiale per offrire notizie personalizzate. Zhang decide così di fare da solo. La nascita di ByteDance. La prima scommessa vincente nel 2012. Zhang fonda ByteDance. Lancia un'app di aggregazione di notizie che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per consigliare contenuti personalizzati agli utenti. L'idea si rivela vincente e attira massicci investimenti. Zhang dimostra di avere una visione diversa da quella degli altri CEO cinesi. Pensa subito in grande e vuole espandere ByteDance a livello globale. Modella il suo stile di management su quello delle aziende tech americane, incoraggia riunioni aziendali e vieta ai dipendenti di chiamarlo capo. Il lancio di Douyin e TikTok. La scalata globale nel settembre 2015. ByteDance lancia in Cina un'app per video in formato breve. Si chiama appunto Me, poi diventa Douyin. Zhang ha visto giusto anche questa volta. I video stanno sostituendo testi e foto. Un anno dopo, ByteDance acquista la popolare app americana Musical.ly, che viene fusa con la versione internazionale di Douyin, ribattezzata TikTok. L'operazione permette a ByteDance di ereditare una vasta base di utenti già consolidata in Occidente e di accelerare la propria espansione globale. L'uomo più ricco della Cina e il passo indietro nel 2018 ByteDance viene valutata a 75 miliardi di dollari, superando Uber come startup privata più preziosa al mondo. La fortuna personale di Zhang vola, e la BBC lo incorona come l'uomo più ricco della Cina. Nel maggio 2021, però, Zhang annuncia una decisione sorprendente. Lascia il ruolo di CEO per dedicarsi a questioni strategiche di lungo termine e alla cultura aziendale, passando il testimone all'amico Liang Rubo. Zhang mantiene però il controllo sui diritti di voto in ByteDance, continuando a influenzare le scelte cruciali dall'ombra. La parabola di Zhang Yiming, da giovane ingegnere schivo a fondatore dell'azienda tecnologica più preziosa al mondo, è la dimostrazione di come la combinazione tra visione tecnologica, intelligenza artificiale e pragmatismo imprenditoriale possa cambiare le abitudini di miliardi di persone. Il suo nome resterà legato all'idea che l'algoritmo, se ben addestrato, possa diventare lo strumento più potente per connettere le persone con ciò che amano.
Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!